Radio Immagina.
Nelle scorse settimane una delegazione del governo italiano con il ministro degli esteri Luigi Di Maio, il titolare del Dicastero della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, insieme all'amministratore delegato Eni Descalzi, assente come si sa il premier Draghi fermato dal Covid, sono stati in missione in alcuni paesi africani per stringere accordi sulle forniture energetiche, gas in primis, che liberino il nostro paese da la dipendenza del gas russo. Angola, Congo, prima Algeria, ma anche l'Egitto, che rappresenta un capitolo molto problematico dei nostri rapporti diplomatici per la vergognosa vicenda Regeni, e che infatti non è stato visitato dalla delegazione governativa ma solo da Claudio Descalzi. Ma che paesi sono? Quali sono le relazioni che legano il nostro paese ad ognuno di loro? È il tema che vogliamo affrontare con l'aiuto di Matteo Giusti, giornalista, africanista, analista di Limes, amico di Radio Immagina, bentornato Giusti.
Grazie, sempre un piacere.
Allora Giusti, cerchiamo di fare un po' una panoramica su questi paesi e partirei dall'Algeria, che è il paese che ci fornisce già un discreto quantitativo di gas e che si è impegnato ad aumentarlo. Dell'Algeria poi alla fine sappiamo abbastanza poco. Adesso in che momento è? Che paese è oggi l'Algeria e quali sono le relazioni che ci legano a questo paese?
Sì, l'Algeria è lo stato con cui abbiamo più rapporti e che aumenterà da subito la sua produzione di gas e che arriverà a coprire un terzo di quello russo nell'arco di un anno e mezzo, quindi è uno stato fondamentale. Noi abbiamo dei rapporti storici con l'Algeria perché Eni e Sonatrach, che è l'azienda nazionale algerina, lavorano insieme da molto tempo, hanno molti giacimenti in cogestione e quindi la nostra presenza per quanto riguarda il nostro ente petrolifero è forte e radicata nel paese da molti decenni. Ricordiamo che Eni è presente in Africa da più di 50 anni, quindi ha una presenza molto forte e molto rappresentativa. Il paese è un paese che ha avuto uno storico e lunghissimo rapporto con la Francia, anche se è sempre un rapporto quello fra Algeria e Parigi di amore e odio, tanto che nei mesi scorsi addirittura avevano chiuso lo spazio aereo algerino agli aerei francesi, ma è un gioco delle parti che fanno sempre. La Francia si è sempre molto avvantaggiata della forza energetica dell'Algeria perché aveva un canale preferenziale. Questa scelta di puntare sull'Algeria è stata fatta anche dalla Spagna, che ha chiuso dei rapporti bilaterali con l'Algeria molto forti, che hanno permesso alla Spagna di avere grandi forniture. L'Italia ha sempre avuto un buon rapporto economico con l'Algeria, adesso la scelta di puntare fortemente un paese vicino all'Italia, con cui già lavoriamo, e tendenzialmente stabile. Il presidente Tebboune è un presidente eletto che tiene con un piglio molto forte il paese, che non è esattamente un democratico
di democrazia, certo,
non è esattamente un democratico, però per la dinamica dei paesi del Mediterraneo diciamo che è un presidente con cui riusciamo ad avere rapporti internazionali stabili e che mantiene gli impegni che vengono portati avanti, cosa che non si può dire della Libia purtroppo.
Certo, infatti in Libia mi sembra che sia tutto fermo, no? Non ci sono prospettive di un incremento, di un aumento, di una fornitura significativa dalla Libia proprio.
La Libia è spaccata in due ancora una volta, con il presidente Beiba a Tripoli che non vuole dimettersi e il nuovo presidente Bashagha a Bengasi che non riesce a prendere il controllo del paese. Quindi si ritrova ancora una volta con due governi, un paese spaccato in due, una situazione politica gravissima e una situazione umanitaria disperata.
Eppure invece ci sarebbero tante risorse che potrebbero arrivare dalla Libia.
La Libia secondo me è il partner naturale dell'Italia sia a livello geografico che a livello storico, quindi doveva essere il nostro primo obiettivo. Il problema è che la pacificazione del paese è diventata quasi impossibile, ci sono troppi attori che vogliono destabilizzare la Libia, i turchi che tengono su il governo di Tripoli con militari e miliziani siriani presenti a Tripoli, i russi, insieme all'Egitto e a alcuni paesi del Golfo, tengono su invece il generale Haftar, il vero padrone della Cirenaica, quindi dell'est della Libia, anche con i mercenari del famoso Wagner Group.
Certo, bisogna vedere chi alla fine si avvantaggerà di questa, insomma, guerra per interposte persone che si svolge un po' sul territorio libico. Passiamo invece al gigante dell'emisfero australe, se possiamo chiamarlo così, cioè all'Angola, il primo produttore di petrolio africano, è un paese di infinite ricchezze anche minerarie, un'ex colonia portoghese, reduce da una presidenza quasi quarantennale di José Eduardo dos Santos, antichi legami con l'Unione Sovietica, corruzione sistemica, problemi mai risolti con rispetto dei diritti umani e della pluralità democratica. Oggi come siamo messi in Angola?
L'Angola, come ricordavi, ha una storia molto travagliata, come una guerra civile durissima che è stata parte della guerra fredda, perché c'erano i blocchi occidentali e orientali che si contendevano il territorio. Oggi il paese è più stabile, c'è la presidenza di Lourenço, che è una presidenza abbastanza rispettata sul territorio. Ci sono ancora molte problematiche, perché nel nord, l'enclave di Kalinda, dove sono delle riserve petrolifere molto importanti, ha dei movimenti indipendentisti molto violenti che chiedono la secessione di quella zona. Il paese è fortemente in mano alla Cina, che da oltre 20 anni è presente in Angola, con interi quartieri della capitale Luanda abitati esclusivamente da cinesi, e quindi la presa della Cina sull'Angola è fortissima. Gli altri paesi sono tutti subalterni a Pechino. La nuova spinta italiana verso Angola può essere determinante, anche se per il momento si parla soltanto di una dichiarazione di intenti, quindi ancora una produzione vera e propria non ci sarà, ma lavorare con l'Angola è fondamentale, perché il sistema sia petrolifero che di gas liquefatto è molto sviluppato ed è, insieme a quelli ancora da sviluppare come quello del Mozambico, il più grande giacimento del continente.
È vero, anche in Mozambico sono previste prossime missioni governative, ma invece parliamo un attimo del vicino dell'Angola, la Repubblica del Congo, di cui sappiamo veramente abbastanza poco, quella che un tempo era il Congo Brazzaville, la Repubblica Popolare del Congo, il piccolo Congo. Qui con l'ENI addirittura riportano i giornali il partenariato in vista sarebbe per realizzare nuovi impianti estrattivi dal nulla, perché ce ne sono pochi. Che succede in Congo?
Nella Repubblica del Congo dovremo costruire le infrastrutture. L'accordo prevede che il pagamento della costruzione delle infrastrutture verrà fatto in materie prime. Quindi un accordo classico in Africa, sia la Cina che la Russia e la Turchia lo utilizzano abitualmente, costruiscono ponti, ferrovie, strade in cambio di materie prime. Noi dovremo fare con le infrastrutture proprie per l'estrazione di petrolio e gas liquefatto. Nella Repubblica del Congo dal 1979 c'è al potere la stessa persona, che è Sassou Nguesso, che è un padre padrone, quasi ottantenne, vecchio stile africano, che non riconosce l'opposizione, non riconosce nessun tipo di democrazia, ha creato un paese che è una cleptocrazia, con tutti i suoi familiari in posti chiave. La Repubblica del Congo è un paese con una grandissima difficoltà della popolazione, un sottosviluppo molto ampio e una sicurezza veramente bassa, ma anche in questo caso, soprattutto in offshore, quindi nel tratto di mare davanti a Pointe Noire e alcune zone costiere, sono ricchissime sia di petrolio che di gas liquefatto.
Come ricordavi tu, in generale tutti questi paesi, molto quelli dell'Africa australe, ma anche l'Algeria, oggi sembrano molto più protesi verso un centro gravitazionale asiatico, che se non è la Russia è senz'altro la Cina, come ricordavi, che ha ricostruito gran parte delle infrastrutture in Africa, ma in molti casi anche la Turchia. Chi c'è meno quindi è ormai davvero l'Europa? L'Europa ha lasciato un po' il campo?
Intanto ti ringrazio dell'aggancio, perché sta proprio uscendo un mio libro che parla proprio dell'argomento e non ce l'eravamo neanche detto. Ma l'Europa è stata superata completamente perché non ha saputo essere al pari di questi giganti. La Francia ha continuato una politica estera solitaria, utilizzando metodiche vecchie di 50 anni, e sta perdendo il controllo di tutta l'Africa occidentale, che era la sua perla più preziosa. I cinesi sono tra i 20 e i 25 anni che investono in Africa, perché la Cina fa investimenti a 20-25 anni perché si può permettere di aspettare, e quindi con la famosa trappola del debito sta facendo coprire i debiti di paesi africani, e questo li fa diventare i veri padroni del continente. Questa è una cosa fondamentale a livello geopolitico, non soltanto per le materie prime, ma perché l'Africa è un continente giovane, in crescita, e quindi anche un mercato dove vendere i propri prodotti, e poi perché si possono controllare i voti alle Nazioni Unite. Basta guardare i paesi che non hanno condannato l'invasione della Russia in Ucraina, che ci sono 18 paesi africani.
Esatto, ma questa necessità che abbiamo oggi di diversificare le forniture energetiche, e quindi di tornare a bussare all'Africa, è per l'Italia l'occasione di ritagliarsi di nuovo un ruolo politico e di mediazione fra paesi africani ed Europa? Secondo te succederà?
Allora, nella drammaticità della nostra situazione, questo è forse uno dei pochi lati positivi, perché l'Italia deve avere un ruolo chiave e importante in Africa, intanto perché siamo la porta d'Europa. Secondo, perché abbiamo sempre avuto dei rapporti ottimi, grazie soprattutto a Eni, nel continente africano, e poi perché noi abbiamo bisogno di energia. Quindi l'Italia deve assolutamente giocare un ruolo fondamentale in tutta l'Africa, sia mediterranea che subsahariana, e questo lo può fare sia a livello personale, ma è un errore perché è un nano di fronte ai giganti mondiali, lo deve fare a nome e per conto dell'Europa. Bisognerebbe che i francesi capissero che non possono più lavorare da soli, e che tutti insieme riuscissimo a capire che il futuro è proprio nel continente africano. Io a volte esagero e dico che l'Italia dovrebbe avere un sottosegretariato agli esteri dedicato al continente africano, perché secondo me è chiave.
Ma secondo te, Matteo, è l'ultima domanda e poi ti lascio, quello che sta succedendo purtroppo in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi, ridisegnerà un nuovo ordine mondiale? Si dice, si parla di multilateralismo, eccetera, ma finalmente anche l'Africa riuscirà a riguadagnare di più come continente, come chiaramente sempre singoli stati, un ruolo da protagonista in un eventuale riordino mondiale?
Secondo me assolutamente sì, perché come dicevo è un continente molto giovane, con una popolazione in crescita che ha molta voglia di imparare, di costruire. C'è una nuova modalità di lavoro, il famoso win-win, non si sfrutta più, per fortuna, il continente africano, ma si cerca di guadagnarci entrambi. Gli africani hanno capito la centralità della loro posizione, perché la via della seta cinese deve passare attraverso il Mar Rosso, quindi ha bisogno delle coste africane, ma tutto il mondo ha cominciato a capire l'importanza dell'Africa. È un futuro, secondo me, che sposta un po' l'asse geopolitico dalla parte asiatica, diciamo dall'euroasiatica, verso quella africana. Ma la Russia, senza dire niente a nessuno, sta continuando a lavorare a strettissimo contatto con l'Africa. L'altro ieri Cameron ha firmato un accordo militare di preparazione da parte di funzionari e istruttori russi, e l'acquisto di armi proprio dalla Russia, perché nonostante sia in guerra la Russia continua a fare affari in Africa.
Che è un continente storicamente in guerra anch'esso, purtroppo.
Sì, assolutamente sì, ci sono 4-5 aree in cui si combatte e ormai non se ne parla neanche più, dal Tigray in Etiopia al Sud Sudan, alla Repubblica Centrafricana o il nord del Mali, che è in mano ai jihadisti. Ieri gruppi jihadisti che sono lì, che il governo maliano combatte utilizzando i mercenari russi del Wagner Group, in uno scontro hanno catturato il primo mercenario russo. Quindi il continente è un calderone che ribolle continuamente, però bisogna capire come lavorarci.
E noi ti ringraziamo molto, Matteo. Grazie, alla prossima. Grazie a Matteo Giusti.
Grazie a voi, è stato un piacere come sempre.
E un saluto da Sara Guabello.
Radio Immagina. Dalla parte delle persone.